Bene, allora, come vi dicevo, adesso il momento del convegno è una realtà un momento più dinamico. Abbiamo voluto fare una tavola rotonda con anche l'imbarazzo di decidere chi invitare alla tavola rotonda, perché le espressioni del nostro territorio sono importanti, sono tante. Avremmo voluto dar voce a tutti ed era impossibile. Abbiamo scelto alcune che però non avranno come compito quello di raccontare la propria esperienza e basta, presentare ciascuno la propria realtà, non è questo il fine. La tavola rotonda piuttosto è un momento di vivace dibattito, di riflessione comunitaria su tematiche che riguardano tutti, quindi la faranno loro, ma parleremo insieme, parleranno di noi, sull'attualità, su come affrontare, come intraprendere le vie nuove di cui ci ha parlato Monsignor Ivan poc'anzi, cioè qual è la testa dura che dobbiamo avere, qual è la via nuova che dobbiamo percorrere, e qui ne parleremo assieme, quindi loro un po' a nome di tutti, quindi se qualche realtà magari avrebbe voluto essere contattata non si offenda, abbiamo dovuto scegliere per ovvi motivi organizzativi, abbiamo voluto che le realtà esprimessero il territorio e la diocesanità anche, quindi realtà presenti nella nostra diocesi, presenti o come realtà diocesane o nate da sacerdoti friulani oppure molto inserite nella pastorale territoriale. Quindi abbiamo Andrea Bellavite che oltre che essere presidente da fondazione, qui lei ha qualcosa del genere? Direttore, ecco, per cui Suor Veronica lo citava in questo senso poc'anzi quando parlava dei progetti di turismo e disabilità, era per questo motivo. Però in realtà qui è presente non in veste appunto di questa fondazione, ma bensì come rappresentante del Centro Balducci, Associazione Centro Balducci, qui di Udine, Zuliano. Ecco, che quindi una realtà nata da un sacerdote friulano, anche egli testa dura, potremmo dire, no? Recentemente è salito al cielo, ha raggiunto la patria celeste ed è qui con noi senz'altro, perché siamo insieme nella comunione dei santi, e quindi ci parlerà parleremo insieme a lui delle nostre nuove sfide. Poi abbiamo Don Stefano Pecorin, direttore della Viarte, l'associazione e centro salesiano qui di Santa Maria Longa, oltre all'attività che svolge, di cui brevemente ci diranno qualcosa, ma è anche con l'attività giovanile, con la pastorale giovanile, i salesiani sono molto presenti nel territorio. Servizio, pastorale, un'unica carità che si esprime con molte sfaccettature. Poi abbiamo Aldo Galante, presidente della comunità Pier Giorgio di Udine, comunità nata da un sacerdote, in modo sintetico dovremmo dire le cose in modo più articolato, ma non abbiamo tempo, comunque Don Onelio Ciani, un sacerdote anche egli diocesano, che si dedica alla disabilità e soprattutto al far sì che il disabile sia protagonista, fuori a suo tempo dall'istituto, per essere protagonista della propria vita. Vittorino Bohem, presidente della Casa dell'Immacolata di Don Emilio de Roia, quindi anch'essa realtà storica importante della nostra diocesi. Don Emilio de Roia, anche egli un sacerdote friulano, un'altra testa dura, anche questa, senza dubbio, che si occupa del sostegno ai ragazzi con disagio sociale, educativo e accoglienza dei minori stranieri ultimamente anche, quindi tutta la problematica educativa e di accoglienza. E quindi abbiamo Don Giuseppe Faccin, sacerdote friulano, parroco, ma da un po' di anni presidente, e qui è proprio in veste di questo suo nuovo ruolo, presidente del Centro Solidarietà Giovani Giovanni Micesio, fondato da Don Davide Larice, anche egli sacerdote diocesano, che si occupa delle problematiche delle tossicodipendenze e del disagio sociale, una realtà molto articolata che si è distribuita nella zona di Udine e viva da circa quasi 50 anni? prossimo anno sono 50 anni. Bene, ecco, questa tavola rotonda sarà introdotta e poi moderata da Don Luigi Gloazzo, direttore della Caritas diocesana, quindi chi meglio di lui può fare questa direttore d'orchestra in questo momento di discussione che faremo insieme. Don Luigi ha detto che vuole introdurre, ci farà un cappello iniziale, però non venendo quassù, bensì stando in mezzo alla gente. Bene, quindi do la parola a Don Luigi e noi restiamo in ascolto. Grazie.
Ben, grazie Francesco e a tutti coloro che hanno preparato questi due giorni, no? Perché questa immersione, no? In una riflessione che nasce dall'esperienza e anche dal cuore e dall'intelligenza ci fa bene. Ritorniamo tutti nel lavoro quotidiano con qualcosa che ci ha animato. Ecco, quindi grazie proprio, no? Qual era l'idea iniziale, no? Per questo convegno, di concludere appunto con il racconto esperienziale aiutato da alcune parole che poi le diremo. Però prima mi pareva opportuno ragionare su come la Chiesa universale, no? Che nasce così da una riflessione conciliare, pensa a queste opere. Che cosa sono le opere, per quale ragione e via avanti. Ecco, oggi abbiamo imparato, per esempio, che abbiamo a che fare con persone, no? Noi le mettiamo dentro la categoria dei poveri, ma sono persone. Sono, direi, figli di Dio, fratelli e sorelle nostre. Quindi questo è lo sguardo che ci aiuta a stare insieme. Ricordo una mamma che quando andava a trovare suo figlio una volta si è fermata sulla porta, che mi ha accompagnato e mi ha detto grazie Don Luigi perché lei vede mio figlio come una persona. Mi è rimasto nel cuore questo perché così, si chiama Andrea, ancora vivo, ha più di 60 anni, e opera e comunica attraverso il computer. No, perché non riesce a parlare, è distrofico, è nato così per un errore, no? dei medici, e non parla, un'intelligenza unica. E ricordo anche che quando dovevamo fare il bacio delle croci sopra Nimis e via avanti, c'era un uomo di Prosenico che veniva dal Brasile e diceva una cosa interessante che mi ha sempre colpito, dice: io in Brasile ho partecipato a un convegno sulle povertà, diceva, no? E mi ero accorto che non volevano risolvere i problemi, a parte che non si risolvono. E gli ho chiesto perché? Perché non avevano invitato nessun povero. Sarebbe interessante anche tra di noi che ci fossero, no? Come naturalmente la riflessione, l'esperienza magari semplice, no? Anche di loro. Siamo a casa loro, quindi è interessante. Allora, parlare delle opere segno vuol dire parlare proprio delle persone, no? Cominciando da proprio quello che il Concilio Vaticano II che ha cercato di dare una svolta sul modo di pensare la carità, da una virtù personale, come tutti eravamo abituati, no? Fai le opere buone, vedi di essere buono, generoso, fai un favore. Ecco, queste cose ti insegnavano in casa, no? Vedi, vai a portare la minestra, oppure addirittura venivano in casa, no? I cercandui, coloro che andavano proprio, magari suonando qualche pifferetto così o qualche armonica, si dava da mangiare alla sera, cose molto semplici che erano un po' di polenta, latte, un pezzettino di formaggio e un po' di radicchio, perché si andava a prendere sulla cena nell'orto, tra l'altro. I poveri, no? Cosa vuol dire stare insieme con loro? Vuol dire un po' questo, no? Matteo dice alla fine di una riflessione sulle opere e sulle del capitolo quinto, dice: risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché le vedano e diano gloria a Dio. Questo è il cuore, in fin dei conti, del nostro operare. Quello che attraverso quello che si fa, non solo quello che si dice, non sto a ripetere quello che è già stato detto, no? Recuperando appunto le parole di San Francesco, attraverso quello che si fa, i gesti, le opere, si possa in qualche modo rivelare chi è il nostro Dio e come il nostro Dio vuol bene alle persone. E quali le persone? Le ultime persone, quelle che non trovano posto, perché è lì che si gioca la onorabilità di Dio, con gli ultimi. Perché chi si arrangia, no? È facile. Ma gli ultimi, come facciamo a mostrare che Dio vuole bene a loro? Perché facciamo queste opere. Allora il Concilio Vaticano II ci aiuta a fare il passaggio da una virtù individuale, personale, a una virtù, diciamo così, comunitaria. Ecco, i poveri vivono nelle famiglie, vivono in una comunità. Quindi, facendo parte, come fratelli e sorelle, di questa comunità, la comunità cerca in qualche modo di fare in modo che loro siano attori, partecipi di questa vita. Allora, se l'esperienza, la vita cristiana, meglio, no? Non sta in piedi unicamente con l'ascolto della parola e catechesi o con la celebrazione della presenza di Dio nella storia, la liturgia, ma anche attraverso il servizio della carità, ecco, queste tre realtà in qualche modo sono un po' come le tre grazie che devono sempre guardarsi tra di loro, perché altrimenti non regge la vita cristiana senza queste tre dimensioni, ecco, della nostra vita. Nasce appunto dall'esperienza dell'amore che poi si qualifica come ascolto, come celebrazione e individuazione della presenza di Dio che libera, che ci salva, no? Nella storia, e poi nel servizio di carità. Ecco. E poi le cause per cui si è e si diventa poveri sono un po' queste, no? Quelli che nascono dalla biologia addirittura, oppure dalle situazioni così un po' che noi chiamiamo naturali, oppure dalle relazioni che noi abbiamo, perché i poveri si conoscono solo tra di loro. L'abbiamo chiesto non tanto tempo fa, no? Chi conosce a Udine? Erano delle persone che erano ospiti dell'asilo notturno e ci facevano l'elenco degli assistenti sociali. Non conoscono nessuno i poveri, si conoscono tra di loro. E basta, quindi sono poveri anche di relazioni. E poi ci sono le povertà a livello proprio planetario. Ecco, queste cose che in qualche modo fanno in modo che le persone non riescono ad essere persone. Sono sotto la soglia, no? Ecco, perché ci sono i poveri. Noi abbiamo tutti avuto una sorta di formazione in cui, o almeno così di alone, per cui i poveri si meritano di essere poveri, sono causa della loro povertà. Abbiamo ancora un po' questa visione dei meriti, della pena, no? Anche a livello religioso, molte volte li guardiamo con sospetto, per cui facciamo un'azione abbastanza, si diceva una volta, caritatevole, così, no? Ma residuale. Poi ci sono le visioni sociali, per cui sono dei parassiti e via avanti, no? Non meritano, e noi abbiamo la nostra società, per esempio, che deve sempre riflettere su come mai, no? Tutto il welfare, tutta questa realtà che tocca il sociale e la realtà dei poveri viene trascurata, insomma, nessuno vota per i poveri, no? Perché abbiano una dignità, per esempio, o abbiano strutture in cui si sentono partecipi. Ecco, le risposte ecclesiali dovrebbero essere un po' sullo stile di quello che San Paolo dice, che la fede ha bisogno di essere vista, no? E lui ai Galati dice, perché in Cristo Gesù non è la circoncisione che vale, o la non circoncisione, ma la fede che si rende operosa per mezzo della carità. C'è una sorta di verifica vicendevole, no? Tra fede e carità. se non opera, che fede è, no? Ecco, nella storia della Chiesa abbiamo le prime comunità apostoliche, no? Che si strutturano proprio, si strutturano come delle famiglie che vedono dei propri poveri. Poi nell'epoca post-costantiniana sono emersi dall'anonimato, no? E dalle persecuzioni, per cui le opere sono diventate segno di un'identità. Nel monachesimo, i monaci sono quelli che hanno formato l'Europa, se andate a visitare vicino qua anche, no? Sono quelli che hanno, diciamo, civilizzato, non so come dire, aiutato la trasformazione della società in vari modi. Le opere di misericordia sono state al centro poi del tutto il tempo del Medioevo. Dopo il Concilio di Trento sono nate le congregazioni, le opere pie, le confraternite. I due secoli scorsi sono caratterizzati da una trasformazione sociale molto profonda. Le rivoluzioni industriali, no? Quindi grandi temi sociali, per cui sono nate tutte queste congregazioni che hanno cercato di dare una risposta, un servizio ai nuovi poveri. Quella volta erano i nuovi poveri, coloro che erano espulsi o non entravano nel mondo del lavoro, e quindi immigrazione e tutto questo. Nella diocesi di Udine, andiamo al secolo scorso, qui ci sono alcuni nomi, evidentemente non esauriscono, no? La presenza di una risposta che nasce dall'intuizione di queste grandi persone, no? Che, come abbiamo ascoltato ieri proprio, mi faceva molto piacere che, parlando di Biasutti, non si è detto proprio esplicitamente, ma si è capito molto bene, che è tornato il Vangelo. È tornato il Vangelo. Io sono uno che si ricorda di cosa imparavamo a dottrina. Si imparava la dottrina. Eravamo bravi, chi li sapeva tutte le risposte a memoria, cominciando da chi è Dio, chi ci ha creati e via avanti, no? Ritornare al Vangelo forse gli ha fatto bene andare all'Ovanio, no? Cioè uscire da questo contesto per tornare al Vangelo, per cominciare a credere al Vangelo. Ecco, queste sono le persone che hanno cercato di proporre una risposta concreta nella vita, ecco, con una fede straordinaria, no? Che non si fermava semplicemente al catechismo e andava più in su. Ecco, allora, da una visione individuale della carità come virtù, il Concilio ha cercato di dire: le comunità sono soggetto della vita cristiana, quindi anche del servizio di carità. Non è solamente, non esaurisce questo la carità nella quotidianità, della vicinanza, dell'attenzione, per esempio, a chi è in difficoltà, no? Alle famiglie che si stanno disgregando e via avanti, no? Però le opere, diciamo così, segno, o i servizi segno, non sono prima di tutto quelle materiali, ma sono legate proprio alla presenza, di una capacità di essere presenti sul territorio, di ascoltare, di vedere quello che succede. Ecco perché sono state fondate in tutte le diocesi le Caritas, non per fare tutto, ma per educare attraverso i gesti, le azioni, a questa carità di popolo, a questa carità di comunità. Poi evidentemente anche a organizzarsi. I centri di ascolto nascono dalle Caritas parrocchiali o dalle Caritas delle collaborazioni oggi. Non sono una cosa slegata da questo contatto continuo, perché non sono degli sportelli, ma sono dei luoghi dove si educano i cristiani e la comunità all'ascolto. Non sono dei professionisti, sono dei volontari, non sono degli psicologi, dei laureati, via avanti. Cercano in qualche modo di fare questo ascolto empatico, evidentemente anche formato, no, di quelle che sono le realtà e le persone, soprattutto presenti sul territorio. Così anche l'osservatorio, che è il vedere. Poi diremo una parola proprio sul vedere, no? Ecco, e le opere vogliono parlare. A chi? Beh, prima di tutto ai poveri, no? Perché la familiarità, la presenza, lo stare con loro è in qualche modo, in maniera implicita o ed esplicita, dire loro che Dio è padre loro anche, non sono dei residui, sono dei figli, no? Ecco, come dirlo? È attraverso proprio la nostra vita, attraverso quello che noi chiamiamo i servizi, no? Che poi sono cambiati. Ieri Roberto ci ha aiutato a capire come sono cambiati, no? Dai fondatori a oggi, è come il passaggio del Mar Rosso, no? Per dire come di fatto oggi tutte queste attenzioni sono legate al come, come diceva bene lui, e non al cosa, no? Quindi come parlare ai poveri in maniera fraterna di chi è Dio. Dio è padre anche di loro. E poi è un parlare alla comunità. Perché questo? Il Vangelo dice che i poveri li avete sempre con voi. Ma per quale ragione? Perché anche la comunità cristiana bisogna di convertirsi continuamente. Non è che ci si converte una volta, si prende una decisione e poi il cammino è lungo. Chi ci aiuta alla conversione reale? La vicinanza è la presenza, la familiarità con i poveri, con gli ultimi. Perché è da lì che nasce una comunità e una società civile. Da loro, dalla loro partecipazione, no? E quindi come parlare alle nostre comunità dei poveri? L'altro giorno, così è una piccola, non è un'osservazione critica, ma per dire la sensibilità, c'è stato un foraneo, uno solo, che ha parlato al Vescovo dicendo che sul territorio della forania c'erano due centri di ascolto e due Caritas parrocchiali. La carità è ancora qualcosa di opzionale. Tutti sapete, pensiamo così, deleghiamo gli altri, no? Come fare in modo che la comunità esprima proprio questa attenzione verso gli ultimi e faccia posta a posto agli ultimi? Guardate che in chiesa non vengono i poveri. È un richiamo costante questo, no? Al nostro modo di essere comunità cristiana. Infine dice che la opera segno parla alla politica, alla società, perché bisogna anche rimuovere le cause delle povertà, almeno quelle che si possono, no? Rimuovere. Perché ci sia posto, perché ci sia la possibilità che loro vivano con noi, come è già stato detto molto bene, no? Ecco, il Vaticano II ha cambiato queste prospettive e ha detto che le opere segno hanno una funzione educativa, educano la comunità, danno spazio a quelli che noi chiamiamo i battezzati, si dice volontari oggi, va bene, ma anche a chi pensa di non credere, perché ci sono quelli che credono di credere e quelli che credono di non credere, no? Perché chissà cosa pensano a proposito della fede, no? Allora dice, hanno una funzione educativa, continuano a parlare e offrono alle comunità delle risposte con beni materiali, con beni relazionali. In realtà tutto è un bene relazionale, tutto. Perché chi guarda solamente al dono, come fanno i bambini, non guardano gli occhi di chi ha donato, non ha colto ancora che segno e sono segno dell'amore anche le cose materiali. Non sono dei vestiti, non è solamente un pranzo, è qualcosa di molto più. È un'attenzione a te da parte di noi. Quindi anche i beni, che siano materiali, hanno una funzione relazionale. Tutti noi ci ricordiamo chi ci ha regalato, no? Non è mica un valore perché è d'oro una catenella, è un valore perché ci ricorda chi ce l'ha donata. Ecco, tutti i beni dovrebbero avere questa funzione. E poi ci sono i beni spirituali ed evangelici, no? Che sono l'espressione di questo amore in maniera evidente, no? Si nota che chi non è evangelizzato non evangelizza, anche se fa cose, molto belle. Quindi sono una opera dove noi veniamo evangelizzati e di conseguenza cerchiamo di essere testimoni. I luoghi delle opere segno sono i luoghi dove i laici esprimono il loro servizio, concretamente. Sono protagonisti, sono anche competenti addirittura, molto di più che non noi sacerdoti, no? Per cui, ecco, la presenza dei laici è in grado di poter aiutare poi, no? A dialogare con la politica, per esempio, con i servizi sociali, con tutte queste realtà che oggi hanno preso una misura sovrabbondante, no? Proprio per le cose che diceva Roberto ieri, che ti danno i finanziamenti, quindi ti controllano, pensano che siano loro perché hanno il cordone della borsa e tutte queste robe qua, no? Ecco, oggi, ecco, le leggi, lo Stato italiano ha deciso di esternalizzare tutto. Ecco, quindi è cambiata la società, no? Perché non fa niente in maniera diretta ai suoi funzionari che ti controllano, che fanno i bandi e via avanti, e il terzo settore vive dentro questa realtà, no? Sono soggetti gestori, molte di queste realtà e via avanti. Come mantenere l'esperienza del gratuito? Non facendo, ma facendo le cose. Qual è lo spazio, no? Dove noi diamo delle risposte professionalmente corrette, elevate, competenti, e nello stesso tempo dove i nostri operatori esprimono la gratuità. Tutti, tutti. Ecco, la gratuità è il segno distintivo appunto della vita, no? Noi abbiamo ricevuto la vita come un dono, è inutile che diciamo che il corpo è mio, sono tutte balle quelle lì, no? Ecco, raccogliere l'eredità pastorale dei religiosi. Un altro tema di oggi. Oggi i religiosi, come tutti noi, anche noi sacerdoti, è cambiato il mondo, no? Tutta questa eredità, questo patrimonio di carità, chi lo raccoglie? Ecco, il rapporto religiosi-laici, no? All'interno, una volta si è cominciato con gli asili, no? Le suore che si restringevano al loro apporto e cominciavano ad assumere ragazze appena laureate, no? Oppure diplomate. La difficoltà, per esempio, di mettere assieme religiosi e laici, sono temi di oggi questi, no? Per continuare proprio questo lascito, no? Straordinario che è l'impegno della carità. Quali sono le caratteristiche delle opere buone? La prima cosa è rendono gloria a Dio, come dicevamo. Animano la comunità, quindi sono espressione della... Devono tornare lì, devono ritornare dove si celebra, dove si fa catechesi, dove si lavora con i giovani. Sei mandato dalla comunità, devono ritornare alla comunità, quello religioso e quello civile. Hanno una qualità umana professionale, evidentemente, no? Anche i volontari che hanno un compito diverso dai dipendenti, ma hanno un'importanza grandissima. Hanno una valenza educativa perché puntano a una formazione permanente. Attivano delle reti anche con chi pensa, no? Chi si ritiene fuori di quella che noi chiamiamo la rete ecclesiale. Non importa, no? Che noi siamo in grado di lavorare con tutti. E gli operatori evidenziano proprio queste qualità relazionali, la centralità, il valore della persona, no? E dice San Paolo in quella seconda lettera ai Corinti, la nostra lettera siete voi, lettera scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. Ecco, vedete, è la cosa più... è la missione di oggi, questa qua, no? Perché fino a quando Roberto ci mostrava tutti i sacerdoti o le suore, era facile riconoscere. Come riconoscere oggi nella professione la missione, per esempio? Noi abbiamo l'esperienza come Caritas che diversi giovani che hanno fatto il servizio civile hanno cambiato lavoro dopo. Sono entrati nel mondo sociale proprio perché l'esperienza li ha fatto riscoprire la loro vocazione. Sarebbe importante, no? All'interno della Chiesa, con i giovani, poter andare, no? Alla mensa, per esempio, fare servizio, no? Oppure andare come laici all'asilo notturno per stare accanto a queste persone e chiedere loro come sono. Ecco, ci sono questi luoghi dove tutti possiamo crescere, tutti. E questa è la premessa poi perché ciascuno di noi adesso possa arricchire, ecco, attraverso le parole, arricchire quello che abbiamo sentito in questi due giorni, no? Che io ringrazio veramente il Signore proprio perché ha scaldato il nostro cuore e anche la nostra mente, no? Perché abbiamo ascoltato delle cose da un punto di vista dell'analisi, della proposta, insomma, no? Che da un punto di vista evangelico, umano e professionale molto grande. Ecco, allora, dato che la suora ci ha invitato a vedere oggi, chi è che si sente di dire... Mi tocca a me. Ah, boh. Allora, Don Giuseppe, non sto a dire che cosa fa, perché fa tante cose. Don Giuseppe, cosa dici sul vedere?
Allora, abbiamo sentito elementi importantissimi di base, abbiamo un plafond culturale, anche etico, morale, incredibile, però secondo me poi quello che si gioca è nella concretezza della quotidianità dell'esistenza, no? Mentre anche parlavi, io pensavo nella mia duplice funzione di parroco e di presidente del Centro Solidarietà Giovani, e vivevo dentro di me questo contrasto incredibile. Perché in parrocchia tutti sanno che sono presidente del centro solidarietà, eh? E mi dicono, ma chi te l'ha fatto fare a prenderti su Sarogna? No, non vedi quanti impegni hai? E vedono questo mio impegno, sì, lo apprezzano, lo stimano, eccetera, ma come un depauperamento della mia presenza in parrocchia. E questo mi fa riflettere. Non tanto perché non è che mi metti in crisi, cioè nel senso che lascio o non lascio, ma quanta distanza c'è tra il dire e il fare, tra il pensare e il giocarsi, e il giocarsi dentro. E mentre tu parlavi, Don Gigi, ho pensato, ma io come sono arrivato qui, non qui a Santa Maria? No. Quando io, prima di essere prete, ero a San Pio X, come laico impegnato che aveva finito la teologia e attendeva di potersi laureare per poter poi chiudere tutto il cerchio, non sapevo niente dei poveri. Per me non esistevano i poveri, esistevano i giovani. Io vengo dal mondo salesiano, poi non sono friulano, sono veneto. Bisogna correggere le radici, comunque non le rinnego. Comunque dicevo... Non so, venivo dal mondo salesiano, quindi i giovani, le realtà giovanili, erano gli anni in cui si cominciavano a lavorare con le comunità terapeutiche, col disagio giovanile. Quelli erano i poveri che avevo in mente e su cui ero anche disponibile o proteso in qualche modo a lavorare, ma era una categoria, veniva categorizzato. Ho incominciato a scoprirli quando ho incominciato a mangiare con loro. Quando mi sono trovato a San Pio X con il buon Don Tarciso Bordignon, altra testa dura, anche se non ha fondato movimenti, associazioni, venivo a casa da scuola e ogni giorno mi trovavo con una tavolata in cui accanto a noi tre che eravamo in canonica, c'era Sopravvito, quella volta c'ero io, c'era Don Bordignon, Tarcisio, un X di presenze. Più o meno simpatiche, più o meno interessanti, più o meno pulite, per cui a volte si confondevano gli odori della cucina, no? Con una perpetua storica che brontolava perché si trovava all'improvviso a preparare 6-7 pasti in più, però non ha mai rinunciato a questo servizio. Dice, ecco, devo fare? Devono pure mangiare anche loro, e se Don Tarcisio è fatto così io mi devo adattare. Dico questo perché io lì ho imparato non tanto che cos'è la povertà, perché poi anch'io le mie teorie, tutti gli schemi e quant'altro, le difficoltà, ma a stare con loro, anche oggi, ancora oggi, esempio per me è importante, una volta alla settimana, non riesco più di tanto, ma una volta alla settimana andare a pranzo con loro nella comunità, pranzare con loro di quello che in quel giorno c'è e dei sentimenti che in quel giorno si vivono, perché basta che un embolo parta e tu ti trovi in una situazione tutta nuova. Allora quello che mi interroga molto oggi, che mi chiedo anche come parroco, ripensando alle comunità, alle proposte di Papa Francesco di essere chiesa in uscita, di essere chiesa in uscita, di essere un ospedale da campo, tutte queste non teorie, queste belle proposte, spinte che riceviamo, come fare in modo che le comunità sappiano di essere il luogo base dell'accoglienza, il luogo di partenza dell'accoglienza, perché giustamente diceva Don Gigi che non vengono in chiesa i poveri, ma io non ho paura di confessarmi pubblicamente, tanto quel che sono sono, ma quando io le vedo davanti alla porta della chiesa sono infastidito. Perché? Perché mi sbattono in faccia e dico: venite di là che vi do qualcosa, venite in sacrestia che vi do qualcosa. Cioè la tendenza che, ciò nonostante, io nonostante tutti questi anni, ancora mi porto dentro la difficoltà è di visibilizzare la sofferenza, di visibilizzare il contrasto e a volte anche le incoerenze, perché poi secondo me dobbiamo fare attenzione a non santificare i poveri rimangono poveri con i loro difetti, con le loro fatiche come tutti noi, però come comunità cristiana sento che c'è facilità a teorizzare, facilità, non tante, insomma, comunque si può fare anche delle belle riflessioni, abbiamo tutti i documenti che ci danno ragione, abbiamo tutto che ci spinge, poi di fatto però è il vissuto, cioè se io sono disposto a mangiare con loro, condividere con loro il mio pasto. E chiudo perché...
No, ecco, grazie. Invito. Non so quanti sacerdoti, dico sacerdoti, siano mai stati alla mensa dei poveri a Udine. Sarebbe interessante, no? Sarebbe interessante stare lì un momentino con loro e via avanti. Quindi il mangiare assieme. Come si fa, Stefano, a parlare di Dio?
Viene da collegarmi proprio subito, ecco, a quello che sta dicendo, perché l'esperienza, ecco, di mangiare con i ragazzi, di avere le camere tra di loro, l'esperienza di vedere ragazzi giovani che provano ad affiancarsi a un ragazzo, fare i compiti con lui. Ecco, mentre parlavi mi venivano in mente due pietre focaie che si colpiscono tra di loro, poi scatta una scintilla e mi vengono in mente alcune scene di questi anni. Io sono alla Viarte da 5 anni in questo momento, e mi vengono in mente alcuni flash, ad esempio di qualche settimana fa, di un ragazzo che apparentemente molto generoso, ha fatto tante cose per i più piccoli, ragionando un po' sull'estate, mi dice: quest'estate me la prendo per me. Allora, di fronte alla reazione di dire: ma questo ragazzo, cioè un ragazzo della comunità che portavo lì dove facevano catechismo, lui dava una mano come aiuto catechista, e gli dico: ma se ci fosse lui in un'esperienza, tu verresti quest'estate? Mi ha detto subito di sì. E questo mi ha molto colpito, no? Perché è come se due pietre, no, si colpissero e quella scintilla lì sghiaccia di colpo, ecco, una freddezza che forse anche i ragazzi, no, respirano nel tenere una distanza. Hai parlato, no, di professionalizzazione, di tutto questo processo che sta avvenendo attorno a noi, che mette sempre più barriere tra, citavi anche prima il samaritano, che è quasi tutto invaso dall'altra persona, no, che gli è quasi accollata tutta addosso. Ecco, più ci sono barriere, meno c'è la possibilità che si accenda qualcosa, no? E penso dall'esperienza, ecco, che stiamo facendo, che queste scintille, questi momenti dove qualche cosa si accende, sono il contatto non con la povertà. Ad esempio, io dico sempre che i ragazzi che abbiamo in casa non sono i più poveri. Alcuni di loro sono molto fortunati, perché sono stati presi in carico da qualcuno, hanno un assistente sociale, hanno una psicologa, hanno un posto dove stare. Ci sono alcuni dei loro coetanei in classe con loro che non sono stati presi in carico da nessuno, magari sono in una situazione un po' più difficile di loro, ma sono totalmente invisibili. E quindi ragionare anche con loro, no, su che cosa significa questo e sul come tra di loro si trattano, mettendosi delle etichette, prendendo in giro le fragilità l'uno dell'altro, no? E di come mettere a contatto qualche ragazzo del territorio, no, con tutto questo, sia una cosa che in qualche modo toglie le barriere e forse sia nel mondo adulto, sia nel mondo istituzionale, ecco, è difficile forse pensare che la semplicità di qualche cosa che può accadere in un cortile, in un pranzo, in una gita fatta insieme, dove si permette che queste pietre si tocchino tra di loro, che magari sono pietre fredde, non diresti che fanno fuoco, eppure quando si colpiscono tra di loro lo fanno. Ecco, questo mi veniva in mente mentre parlava.
Grazie Stefano. Grazie. Aldo, c'è una icona biblica, no, che dice che Abramo, per aver accolto gli ospiti, no, ha generato poi, no? Lui e la moglie, evidentemente, no? Ma l'accoglienza, l'ospitalità genera vita, vero? Tu cosa pensi di questo? Come vivi questo?
Sì, si sente. Don Luigi, sono perfettamente d'accordo, nel senso che la parola è sempre profetica. Quello che constato oggettivamente, vedendo la realtà in cui mi trovo a svolgere questa funzione, la comunità Pier Giorgio, dove abbiamo i ragazzi con disabilità, è che appunto la parola genera vita, cioè se i nostri operatori, che come diceva Don Luigi prima, sono comunque all'interno di un'azienda, di un luogo dove devi stare a certi parametri, avere certe professionalità, ti attieni solo all'erogazione di un servizio, questo non si trasforma in vita, rischia di non trasformarsi in vita. E nei giorni scorsi, proprio sapendo di questo momento, sono passato fra i miei operatori, fisioterapisti, la logopedista, gli educatori, gli assistenti, a chieder loro come la vivono. Loro sentono ancora che c'è qualcosa che va oltre o si sentono parte di un'azienda e basta? Beh, sono stato molto contento, è una cosa che io osservavo, ma non la posso dare per scontato. Mi hanno detto tutti quanti, sentiamo che c'è qualcosa di diverso. Come dice lui, qual è il segno di qualcosa che può avvenire di diverso? Perché scusatemi, l'aspetto teologico secondo me è che la parola deve diventare accadimento storico, cioè deve diventare cosa che avviene nella vita delle persone, aspetto il Dio umanizzato. Che cosa succede? Che questo negli operatori si traduce in qualcosa che vedo, ma me lo hanno confermato, nell'ascolto, nell'attenzione, nel fare le cose insieme a loro, nella relazione, lui diceva le pietre focaie, no? Il coinvolgersi. Io vedo i miei operatori agli eventi, ballare con i disabili, portarli al mare, quindi diventa possibilità di fare vacanza insieme, di andare a un evento insieme, di condividere il pasto insieme. Adesso noi per esempio come comunità facciamo il volare a Berlino, una serie di operatori si sono offerti di portare un gruppo di disabili a Berlino e fare il viaggio con loro, di cercare tutte le opportunità per includerli nel mondo del lavoro, di far trovare a chi vive un disagio, e permettetemi, secondo me siamo tutti poveri, però qualcuno più degli altri perché ha concretamente delle difficoltà a poi concretizzare delle situazioni di vita che per altri sono scontate, ecco, far sì che l'impossibilità di realizzare alcune cose attraverso le relazioni diventi possibili. Credo che questo sia la trasmissione del valore cristiano, cioè l'attuazione della cristianità e della presenza di Dio. E io ho conosciuto Don Onelio, sono arrivato, ho vissuto una decina d'anni con lui. Ecco, Don Onelio è il primo che erano relegate le persone disabili negli ospedali, un po' sull'esempio di Capodarco, qui c'è anche Alessandro di Rinascita, siamo gemelli, siamo nati insieme, ha voluto, credo sulla base della fede, della parola di Dio, andare oltre lo schema, dire forse c'è una possibilità diversa, e ha potuto farlo grazie a persone che ci hanno creduto e che lo hanno accompagnato e hanno reso possibile tutto questo. Ecco, io credo, nel dialogo che abbiamo fatto fra di noi prima di questo convegno, l'idea era, ma siamo ancora, come dice Don Luigi, opere segno, cioè che portano il valore cristiano realmente nella vita delle persone, dei poveri, di chi sta vivendo un momento di disagio? A me sembra di sì, devo dire la verità. C'è un forte rischio, perché c'è il rischio, come dici tu, per la professionalità, per il contatto con la politica, che è inevitabile per sostenerci, però le persone fanno ancora la differenza, a patto che, si parlava anche di formazione, si crei un clima, si crei la dinamica della possibilità di ascolto e di agire in questo modo, ci sia un messaggio che passa. Ecco, non so, Don Luigi, se ho...
Bravo, grazie.
Grazie a voi.
Cosa vuoi? Sì, certo. Certo. Allora chiediamo ad Andrea, vedi, tutto questo, no? Parla di una nuova umanità, in fin dei conti, no? Partendo proprio dai nostri fratelli con più disagi che sono, no? Che trovano difficoltà a entrare nelle nostre relazioni. Ecco, cosa pensi di questa nuova umanità?
Grazie. Anzitutto, come avrebbe detto Pierluigi Di Piazza, un caro saluto a tutte e a tutti voi. E poi rappresento anche un po' Don Paolo Iannaccone, attuale presidente del Centro Balducci, e un po' tutti i volontari e gli operatori del Centro Balducci. Io brevemente risponderei a questa domanda con tre esempi che mi pare centrino molto con tutto quello che stiamo dicendo. Il primo, nella mia veste quasi di direttore della Basilica di Aquileia, una lapide che si trova nel Museo attualmente archeologico di Aquileia, in cui c'è scritto, parliamo della metà del IV secolo, quindi 1700 anni fa, che un tizio che si chiamava Restuto era venuto dall'Africa per visitare, per incontrare questa nostra terra, ma qui si era ammalato, forse di malaria, e poi era morto. E la lapide continua dicendo: cosa ci può essere di più doloroso che morire straniero in terra straniera? Ma, continua la lapide, Restuto non è morto solo, perché ad Aquileia, nella comunità, ha trovato plusquam suos parentes, più che i suoi stessi genitori, ovvero si è sentito accolto più che se fosse stato nella propria famiglia. Credo che questo sia un po' il cuore anche del carisma specifico di Pierluigi Di Piazza e del Centro Balducci, ma credo di tutte e tutti noi, quello di cogliere come quello che lui chiamava questo straordinario Gesù di Nazaret è il faro, il punto di riferimento su cui andare a costruire una nuova umanità, laddove chiunque possa sentirsi meglio che nella propria stessa famiglia. Il secondo punto che volevo richiamare era l'aspetto culturale. Io sottoscriverei parola per parola l'intervento, secondo me bellissimo, di Suor Veronica questa mattina, ovvero come l'esperienza dell'agape diventa cultura. E il Centro Balducci è stato un centro che ogni anno ha proposto momenti di convegni internazionali, uno particolare, poi durante tutto l'anno. Ma tutto questo non è che nasca dal desiderio di far conoscere delle cose, ma di far sì che un luogo in cui delle persone vivono insieme, e qui in questa sala rappresentiamo tantissimi luoghi in cui le persone vivono insieme, indipendentemente dalla situazione in cui si trovano, ma stanno insieme e creano dei luoghi di vita, questi luoghi di per sé diventano immediatamente anche promozione di una cultura diversa della relazione, dei rapporti tra le persone. E quindi anche il convegno, anche l'incontro pubblico, anche l'intervista in televisione o il libro che viene scritto e pubblicato sono degli strumenti attraverso i quali questa cultura dello stare insieme, del condividere, della solidarietà diventa una indicazione a tutto l'universo, a tutto il mondo, di come sarebbe diverso il nostro pianeta se si vivesse secondo queste dinamiche. Da ultimo, volevo sottolineare un terzo aspetto che io sento particolarmente forte, ed è che l'esperienza dell'agape che diventa cultura inevitabilmente interpella anche la politica. La politica con la P maiuscola, naturalmente, no? Come diceva Don Milani, la politica è uscire insieme dai problemi, uscire insieme dalle questioni, ovvero affrontare l'umano e cercare di dare risposte con la nostra ragione, con la nostra intelligenza e con la nostra capacità di relazione ai vari problemi che esistono. Indubbiamente il tema delle migrazioni è uno dei temi che ci interpella maggiormente in questo particolare momento. E a questo tema si può rispondere in stato emergenziale con dei luoghi specifici che possano in qualche modo permettere un'accoglienza degna di questo nome, ma in fase non emergenziale interpella le istituzioni affinché diano delle risposte possibili. Io personalmente, concludo con questo, sono stato anche sindaco di Aiello, di un piccolo paese del Friuli, e devo dire che proprio dal centro Balducci ho trovato l'ispirazione per credere, per esempio, nel sistema SPRAR, che oggi si chiama SAI, Servizio di Accoglienza e Integrazione, un sistema che è un sistema politico, un sistema istituzionale, ma che consente alle cittadine e ai cittadini di relazionarsi con persone che vengono da ogni parte del mondo, sentendosi accolte e anche ponendo il proprio servizio agli altri, e nello stesso tempo consente alle persone ospitate di trovare casa, lavoro e possibilmente il ricongiungimento della famiglia. Per dire un esempio, ad Aiello abbiamo ospitato 42 persone in SPRAR, poi diventato SAI. Di queste 42, 40 sono rimaste sul territorio, hanno trovato lavoro, casa e molte di loro hanno fatto il ricongiungimento familiare.
Allora, Vittorino farà quello che facevano i parroci una volta, suonavano le campane per non far parlare i politici, no? E invece noi non facciamo questo, solamente per dire che siamo in una comunità, no? Le campane sono simbolo e espressione di questa comunità. Allora vorremmo che tu ci dicessi proprio con questa buono parola, no? La comunità. Siamo partiti da lì, come ritornare lì?
Grazie. Allora, quando Francesco ha chiesto, ma Casa dell'Immacolata, piacere di partecipare in questo contesto, a portare il proprio senso all'interno di una comunità ecclesiale. Si dice la verità, il primo pensiero che ho avuto è, Casa dell'Immacolata è ancora una realtà che possiamo definire che sta all'interno della comunità ecclesiale della nostra diocesi? Qualche dubbio personalmente, e quindi con autoaccusa, se volete, mi era venuto. Che cosa ha di diverso Casa dell'Immacolata rispetto ad altre realtà che si occupano di persone con le problematiche che abbiamo noi? Noi stiamo seguendo persone minori, in questo momento minori stranieri non accompagnati, in questo momento dal 92-93 nella sostanza, e persone adulte con problematiche di dipendenza, ma in realtà non è solo di dipendenza, è di fragilità sociale, no? Adulti, maschi adulti con fragilità sociale. Qual è la differenza rispetto a questo? Onestamente si può fare anche fatica a identificare la differenza che ci può essere tra una Casa dell'Immacolata e altre realtà che non fanno esplicito riferimento a, per esempio, ad un'adesione di fede. Io credo che la differenza può essere proprio questa, quello della capacità di essere dentro una comunità e per le comunità di poter riconoscere non tanto Casa dell'Immacolata, ma tutte queste nostre opere come un luogo dove realizzare, essere attori di quella carità che in questi interventi di oggi e nel riepilogo che faceva Francesco prima, perché io non li ho sentiti, di ieri. Mi piacerebbe rappresentare due cose percorribili. Suor Veronica stamattina diceva, c'è un tema, no? Cioè, siamo in tanti, facciamo tante cose, un po' anche frammentate, qualche volta non tanto legate tra di loro, no? Diceva il tema della rete. Credo che sia reale e qui da noi questo si può vedere. Noi siamo in tanti, facciamo tante cose, cerchiamo di tenere una rete tra di noi, ma non necessariamente questo nostro sforzo di stare assieme è in qualche maniera guidato e accompagnato da una capacità di lettura unitaria che la comunità ecclesiale della nostra diocesi può fare. Quindi probabilmente, a mio avviso, per arrivare poi al tema della comunità, una delle cose che potrebbe nascere da questo convegno è che ci si danno dei percorsi per cui ci sia all'interno della comunità ecclesiale della nostra diocesi, come dire, una guida, una valorizzazione, una rappresentazione, una possibilità, come dire, di cogliere le diverse povertà che ci sono e sulle quali le diverse opere poi possono agire. Se si riesce a realizzare in maniera piena questo, che si accompagna a ciò che già esiste, perché esistono le Caritas parrocchiali, foraniali e quant'altro, esistono le nostre opere, ma se queste in qualche maniera fossero guidate, possono diventare quel luogo dove le nostre comunità riescono a esercitare questa appartenenza. Qual è l'elemento principale che può distinguere le nostre azioni rispetto alle altre azioni? La nostra capacità di dare quel di più di umanità, quel di più di appartenenza. Vi faccio un paio di esempi di cose accadute ai nostri minori, minori stranieri non accompagnati, non sono proprio apprezzatissimi in questo momento, un po' di casino lo fanno, un po' di difficoltà anche sociale lo rappresentano. Ma se ti capita di interagire con quel ragazzino, e ce l'ho ben presente, che ha una sfilza di denuncia così perché va in giro a rubare, eccetera, eccetera. Interagisci con lui e capisci, ma tu che cosa vuoi? Voglio tornare a casa mia, da mia mamma, in Egitto. Capisci cosa c'è dietro, capisci che quella mamma non lo vuole più perché suo papà e suo fratello che sono in Italia, che probabilmente sono stati coinvolti in elementi, diciamo, delittuosi piuttosto importanti, hanno portato alla frattura di quella famiglia. Non c'è più quella frattura. Allora quel ragazzino lì, 16 anni, che ha una decina di denunce così, che cosa rappresenta noi che stiamo là dentro in casa dell'Immacolata? Io ho bisogno di quella relazione. È ricomponibile? Non lo so, si sta lavorando nello specifico rispetto al padre, eccetera, eccetera, ma ciò che manca e ciò che noi potremmo dare di più è quello di riuscire a ricostruire, quella cosa della lapide che dicevi prima, un contesto in cui lui recupera quel tipo di privazione, che è una privazione di tipo relazionale, che è una privazione di tipo affettivo. Faccio l'esempio sugli adulti che abbiamo di là. La cosa che a me colpisce degli adulti, di cui si sa poco, degli adulti che abbiamo in casa dell'Immacolata, è che coloro che hanno vissuto dentro casa dell'Immacolata e che non sono più, perché nella vita hanno avuto la fortuna di avere una casa, di avere dei percorsi, ma tornano lì a Pasqua, a Natale, magari a Pasquetta più che a Pasqua, a dire la verità, ma non importa, tornano lì perché? Perché in un contesto di privazioni, che poi magari ti porta alla dipendenza, ti porta eccetera, hai ritrovato quel pezzettino di umanità, di privazione della relazione, l'hai un po' riscoperto. Ecco, quel di più che le nostre comunità possono dare utilizzando delle comunità che hanno bisogno di superare il tema dei loro fondatori carismatici, che non ci sono più, è questa, di poter essere dei luoghi dove la comunità diocesana è in grado, diocesana dico, insomma la comunità credente è in grado di trovare quel luogo dove possono esercitare quel rapporto umano con queste persone che è in realtà la vera privazione che hanno avuto, prima di quella economica, prima di quella eccetera eccetera. Ecco.
Bene. Grazie. Grazie. Vedete come le relazioni di fatto costituiscono la nostra vita. Senza relazioni non si vive. Per cui come parlare le nostre comunità civili, quindi con queste dimensioni che toccano anche le scelte, no? Per eliminare le cause, ma soprattutto per creare familiarità. Questo credo, no? Che cercano di fare tutte queste realtà che ospitano e dove vivono i nostri fratelli e sorelle. C'è qualcuno di voi che vorrebbe intervenire e fare una domanda? Don Michele.
Buongiorno, sono il parroco di Santa Maria e più di altre 8 parrocchie, per chi non mi conosce. Sì, non è male, non è male. Allora, più che una domanda, è una riflessione, ho una serie di riflessioni. E, purtroppo, come sempre, il tempo è tiranno. E, Vangelo di Giovanni, il cieco nato. Cosa vuoi sapere tu che sei nato tutto nel peccato? Noi sappiamo, perché noi siamo maestri, sacerdoti, teologi. E invece Dio ha scelto lui per evangelizzare. Lui riusciva a vedere quello che i teologi, i sacerdoti, eccetera, non riuscivano a vedere. C'è una prima cosa, e per certi aspetti è una riflessione che secondo me ci interpella, visto che siamo a un convegno ecclesiale, ci interpella anche come Chiesa, come cristiani. Allora, prima di entrare in seminario, ho vissuto per 10 anni in una comunità per disabili, dove avevo un padre spirituale che era una persona disabile, Don Leo. E dicevo, Don Leo, io ti aiuto ad alzarti la mattina, no? A vestirti, filavo, poi preghiamo assieme e poi ti spingo la carrozzina. Io ti aiuto ad andare avanti fisicamente, ma tu mi aiuti ad andare avanti spiritualmente. Questo per dire che cosa? Che non è una critica, diciamo così, ma se ci pensiamo, scusate, sono un po', ma su questo palco mancano i protagonisti. Sarebbe stato spiritualità della carità far parlare insieme con i vari soggetti che rappresentano queste realtà anche un extracomunitario, un ragazzo. Beh, no, Aldo, sì, ok, è una persona disabile, ma è una persona, un tossicodipendente, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questa è l'esperienza di spiritualità della carità, cosa che come Chiesa facciamo ancora molta fatica a capire. Con Don Leo sono stato diverse volte a Lourdes, spero che adesso la situazione sia cambiata. Ma Don Leo mi diceva, vedi, siamo a Lourdes, ci sono strade per arrivare, non so se qualcuno, molti di noi sono stati a Lourdes, la Basilica di San Pio X, ci sono strade per arrivare in Basilica. Per arrivare sull'altare è tutto uno scalino, c'è un ziggurat. Quando Don Leo è stato portato, e l'ho portato io, all'auditorium, perché doveva tenere una conferenza, non mi ricordo neanche su che cosa, c'erano gli ascensori che portavano alla platea. Mi sono fatto 2 rampe di scali portandolo qui. E lui, Leo mi ha detto, vedi, noi dobbiamo solo ascoltare, dobbiamo essere lì, non siamo qui. Fortunatamente è stato fatto uno scivolo esterno, no? Per arrivare qui, in questo luogo. Fortunatamente, ma questo è quello che è la nostra realtà. Diamo voce a queste persone. Seminario. Qui era il mio professore. Mi è stato detto, lascia quell'ambiente perché adesso sei in una parrocchia, adesso c'è da studiare 6 anni. Sì, fai delle esperienze di pastorale, della carità, un po' una specie di spruzzata di zucchero a velo su quello che è l'esperienza della carità, ma La stessa cosa per quanto riguarda la pastorale. Tutte le pastorali è la mia esperienza di parrocchia, di parroco. Io vado sempre, io non so se anche gli altri parroci vanno un po' in confusione o comunque in crisi. Io sì. Ho appena concluso un lavoro da quasi 500.000 euro per mettere a posto un campanile. Quando dico apriamo la canonica per metterci dentro i profughi ucraini, mamma mia, viene fuori un casino. Quando dico serve più mettere a posto un cavolo di armadio dove metterci dentro un cavolo di statua del 1000, non mi ricordo che cosa, di San Pietro, e dico servono quei 10-15 mila euro, oppure è meglio fare una rampa perché arrivino fino all'altare, oppure devolvere i per, perché questa è secondo me spiritualità della carità. E concludo ritornando all'inizio, quel cosa vuoi sapere tu che sei nato tutto nel peccato. Quando io parlavo ad Andrea Bruno, al vescovo precedente, della carità, ed era anche un po' il motivo per cui ho consigliato questo convegno, dicevo stiamo rischiando di perdere tutta questa ricchezza della spiritualità della carità come diocesi. Perché queste realtà, che loro rappresentano più tantissime altre, hanno formato la nostra sensibilità e la nostra fede. La sensibilità, la fede, il cammino di decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di persone che poi hanno trovato espressione, realizzazione in queste realtà della carità, come nella Caritas, come in tanti altri aspetti. Stiamo rischiando di perdere. Il mio non è un intervento, diciamo così, che vuole demolire, ma vuole guardare avanti, convegno ecclesiale. Chiudo con un'immagine, proprio sulla spiritualità della carità. In seminario ci obbligavano a stare ore in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento, che va benissimo, assolutamente. Ma quante volte, io personalmente l'ho fatto, ma questa è magari una mia sensibilità personale, ma quando Don Leo si metteva a dormire, io mi mettevo in ginocchio e lì adoravo il Santissimo. Ogni volta che avrete fatto una di queste cose, a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatta a me. Era lui che parlava. Poteva essere lui, tra virgolette, con la L minuscola, o lui con la L maiuscola. Ecco, io penso che questo convegno, che è stato estremamente stimolante, però deve aiutarci a guardare avanti. E questo è un piccolo passo, però è importante, tutte le grandi strade iniziano con un piccolo passo. Grazie.
C'è qualcun altro che vorrebbe intervenire, dire qualcosa? Bene, allora.
Don Luigi?
Sì?
Forse sì.
Coraggio.
No, nel senso, Don Luigi no, sta dicendo, posso solo dire un episodio che mi ha colpito, no? Vi dicevo che ho intervistato un po' le persone, gli operatori della comunità. Una cosa che mi ha divertito, mi ha fatto anche pensare questo, sono andato nell'equipe dell'ufficio H che si occupa di dare consulenze all'esterno, non solo alle persone interne ma anche sul territorio, alle persone con disabilità che devono trovare delle soluzioni pratiche e quindi sono dei terapisti, dei fisioterapisti che vanno a casa delle persone. Da una parte loro mi hanno fatto notare che non è solo verso la persona che si trova in situazione di disagio permanente, ma anche temporaneo, per cui, come a dire, possiamo essere tutti poveri o in difficoltà. La cosa divertente è questa: nella loro squadra c'è anche la logopedista, che è una persona che aiuta professionalmente gli afasici, le persone che si trovano ad avere difficoltà di linguaggio per qualche problema di salute, a recuperare una possibilità di comunicazione. E lei, sentendo i suoi colleghi, dice: ma io non saprei che cosa aggiungere. L'altro, il suo collega, gli dice: ma come? Tu fai parlare i muti no? E questo mi ha colpito moltissimo, perché appunto io ho introdotto dicendo dobbiamo capire anche, anche noi che in parte abbiamo un'ispirazione cristiana, siamo laici, come la vivete. Quando ha detto questo gli ho detto va bene, allora ci siamo, dico, forse possiamo prendere coscienza del fatto che stiamo seguendo quello che Gesù ci dice in qualche modo, no? Anche inconsapevolmente. Scusate.
Grazie. Allora, prima di dare la parola a Francesco perché faccia lui la sintesi finale, si parlava, Vittorino diceva che è importante parlare in qualche modo ai servizi pubblici, far rete, lui diceva, no? Una cosa però mi parrebbe interessante sia da un punto di vista culturale che sociale, che come in realtà dicono le leggi, che il terzo settore è un partner, non un esecutore. Questo dovremmo capire. Riuscire a parlare con i servizi sociali allo stesso livello. Per questo noi dobbiamo avere dignità per quello che facciamo, professionalità, ma non abbassarsi. Perché, lo dico, vedi, però in questo possiamo far rete, no? Nella dignità almeno, no? Per quello che facciamo. Ricordo che un vecchio sacerdote goriziano ci raccontava che quando è stato ordinato sacerdote, sua mamma gli ha dato un consiglio. Ha detto, dopo lo traduco, chialefi, visiti, di non sbassati davanti de autorità, perché che più tu ti sbassis, più tu mostri sel cool. Guarda figlio, non devi abbassarti di fronte all'autorità, perché più ti abbassi, più mostri il sedere. Ecco, in questo senso noi non siamo arroganti, ma la qualità, l'impegno, il mondo del volontariato che frequenta ed è stato educato proprio, no, dalla partecipazione a queste opere segno, ci dà l'autorevolezza e la forza per continuare a farlo. Quindi ringrazio di cuore questo, no? E ci piacerebbe proprio che la partecipazione di tanti laici in queste opere segno sia proprio un cambio antropologico, che sia un cambio comunitario, dove effettivamente la carità e la caritas non è più qualcosa di residuale, ma diventa il dato caratteristico che fa ragionare le nostre comunità, e non solamente in termini finanziari, economici, ma in termini di qualità della nostra identità cristiana.
Grazie Don Luigi. Mi sembrava che ci fosse un'altra persona che voleva intervenire, ma non ho capito. No? Boh, allora va bene. Allora...